e parliamo di scuola. Il governo ha trovato un accordo su concorso e garantisce che a settembre tutto finirà liscio. Ma la questione, lo sappiamo, è molto più complessa. Nella scuola, su milioni di lavoratori, solo tra gli insegnanti i precari sono 200.000, sottoposti a costante ricatto e quindi più vulnerabili alle pretese dei dirigenti scolastici e della azienda scuola. Nel frattempo si arriva agli esami di fine anno come se nulla fosse, come se la didattica a distanza non avesse allargato il solco di classe tra studenti poveri di risorse materiali e culturali e chi invece gode di un ambiente ricco di soldi e di cultura. E ne parliamo con Alfonso Natale della CUB Scuola. Ciao Alfonso.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, io direi di cominciare da questo nodo della precarietà e della questione concorso.
Ma sai, il nodo della precarietà è il nodo fondamentale nella scuola ed è una piaga che affligge la scuola italiana da decenni ormai. Si tratta di, come hai detto tu, 200.000 persone, ma insomma le percentuali oscillano. Negli anni sono oscillate tra il 15 e il 25%, non sono mai scese al di sotto del 15% rispetto al personale in servizio, al totale del personale in servizio. Quindi si tratta di percentuali molto alte che contribuiscono, per esempio, a, come dire, a giustificare il fatto che gli stipendi della scuola italiana siano i più bassi in assoluto, siano tra i più bassi in assoluto in Europa. La questione dei concorsi è una questione che avrebbe dovuto porre un rimedio parziale almeno a questa piaga, in realtà non funzionerà così. Intanto non era così già dall'inizio, perché i concorsi banditi prevedevano 50.000 posti circa di fronte appunto a una necessità di 200.000 lavoratori. Quindi ne sarebbero rimasti 150.000 fuori ed evidentemente questo non avrebbe sistemato la situazione. In secondo luogo, i tempi delle procedure concorsuali sono molto lunghi e quindi sicuramente da settembre non si sarebbe partiti con queste persone assunte. L'accordo che è stato recentemente siglato dal governo non è risolutivo da questo punto di vista, perché ritarda ancora le procedure di assunzione. Se vuoi ne parliamo più in dettaglio.
Beh, certamente sì, questo mi sembra importante, anche perché i media hanno dato ampio rilievo a questa storia del concorso, dell'accordo che sarebbe stato trovato con i sindacati, ovviamente quelli statalizzati, e sembra che sia tutta finita a tarallucci e vino, ma le cose non stanno così, quindi è meglio che ci racconti come vanno.
Sì, ma in realtà non si tratta neanche di un accordo con i sindacati, perché per quante colpe abbiano i sindacati concertativi, in questo caso sono stati tenuti fuori. L'accordo è stato trovato all'interno del governo, tra le due parti che compongono il governo e che sono in aperto contrasto sulla scuola, anche di questo avremo modo di parlare. Il problema è principalmente il cosiddetto concorso straordinario. Adesso annoierò un po' gli ascoltatori, perché si tratta di una questione un po' tecnica, diciamo, però sono stati banditi diversi concorsi. C'è un concorso straordinario che riguarda per la scuola secondaria soltanto le persone che hanno più di 36 mesi di servizio di supplenza e che, secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea, dovrebbero essere stabilizzati. Quindi è un concorso per la stabilizzazione. Questo riguarda adesso, dopo le ultime misure, 32.000 posti messi a concorso. Poi c'è un concorso ordinario, sempre per la secondaria, che riguarda altri 32.000 posti. Poi c'è un concorso che riguarda la scuola dell'infanzia e la primaria, che riguarda circa 13.000 posti. Questi si dividono, tutti questi posti si dividono tra cattedre ordinarie e cattedre di sostegno per l'inclusione degli allievi con difficoltà. Ok? Quindi le procedure sono molte. L'accordo che è stato recentemente trovato riguarda soltanto il concorso straordinario, l'accordo interno al governo, quindi riguarda 32.000 cattedre della scuola secondaria superiore. In questo accordo sostanzialmente si sostituisce, si allungano i tempi di conclusione del concorso e si sostituisce la prova centrale di quel concorso, che avrebbe dovuto essere un test a crocette, con qualche cosa di indefinito che è sostanzialmente una prova scritta, diciamo, con domande a risposta aperta. Non si sa quante saranno le domande, non si sa quanto tempo si avrà a disposizione, non si sa niente, perché evidentemente non sono entrati nei dettagli. L'unica cosa che si sa per certo è che da settembre quei 32.000 posti saranno occupati da supplenti, non da persone che avranno svolto il concorso, perché i tempi del concorso si allungano. E perché i tempi del concorso si allungano? Perché c'è l'emergenza coronavirus, questa è almeno la giustificazione che ci danno. Tenete conto che 32.000 posti messi a bando potevano raccogliere, diciamo, 5 volte tanto, 150.000 candidati? Per la maturità si muovono 600.000 persone. Quindi un governo schizofrenico fa muovere 600.000 persone per svolgere l'esame di maturità in presenza e ritiene che invece il concorso straordinario non si possa svolgere per l'emergenza coronavirus, anche se avrebbe mosso 150.000 persone. Il nodo politico però è un altro. Il nodo politico è quelle 32.000 persone che avrebbero dovuto occupare i posti messi a bando, non hanno nessuna necessità, non c'è nessun bisogno di svolgere con loro una prova selettiva, perché sono persone che insegnano da anni nella scuola, almeno da 3 anni. Insegnano in realtà mediamente da molti più anni, alcuni da 6, 7, 8 anni, e non hanno avuto finora la possibilità di stabilizzarsi in maniera diversa. Queste persone dovranno comunque sostenere il cosiddetto anno di prova e al termine dell'anno di prova saranno valutati, quindi fargli fare una prova d'ingresso è una stupidaggine assoluta che risponde soltanto alla necessità della ministra Azzolina e della sua parte di compagine governativa di spingere sulla meritocrazia. Quindi è una questione ideologica funzionale a una società concorrenziale.
Beh, questo mi sembra evidente. Tra l'altro potremmo anche assistere al paradosso che qualcuno è stato giudicato abile a insegnare nelle scuole per 3, 4, 5, 6 anni, poi magari non passa il concorso e scopriamo che una persona che non era adatta ha fatto questo tipo di lavoro. Scusa che la metto in questo modo, però mi sembra davvero che siamo di fronte al grande nulla, no? E che evidentemente quello che si vuole mettere in rilievo è che esiste una continua competizione, che questa competizione è nelle mani del governo, e comunque nel frattempo non stabilizzano nessuno, perché visto che il concorso non si sa quando lo faranno, si ricomincerà l'anno scolastico come tutti gli altri anni, con decine di migliaia di precari che cominceranno da supplenti l'anno scolastico, quindi siamo alle solite, ecco. Questo mi sembra, come dire, il dato ancora più importante, cioè hanno sbandierato come una novità quello che novità non era affatto, visto considerato che si sono mosse un po' le acque perché tutto restasse esattamente come prima, mentre come prima probabilmente non resterà per quello che riguarda le scuole, no? Con tutti i tagli che ci sono stati, gli accorpamenti di plessi scolastici, la riduzione di classi, l'aumento del numero degli alunni per ogni classe che è andato avanti per anni e anni e anni, adesso di fronte alle esigenze che sono state dichiarate di distanziamento all'interno delle aule, non ci sarà nello spazio fisico, negli insegnanti per coprire tutto questo. E si tornerà quindi di nuovo alla didattica a distanza? Ecco, queste sono le domande che un po' tanti ci poniamo, soprattutto le persone che hanno figli che vanno a scuola.
Ma in realtà nessuno sa dire questo, non sa dare una risposta precisa a questo, tantomeno la sanno dare dal Ministero. Il Ministero in questi mesi ha navigato a vista, sostenendo sostanzialmente una logica. Tutto va bene, madama la Marchesa. Non è stato fatto niente di significativo per la scuola, ma l'unica preoccupazione della ministra è stata quella di dire, da ogni tribuna le fosse stata disponibile, di sostenere che la scuola andava avanti e che tutto si svolgeva normalmente. Anche la farsa dell'esame di maturità in presenza risponde a questa logica. Cambiamo le procedure, cambiamo tutto, ma facciamo finta che tutto vada bene e che tutto si possa svolgere come normalmente. Poco importa che si metta a rischio la salute del personale, che si facciano muovere appunto 600.000 persone, come 500.000 persone, come dicevo prima, e quindi che si mandi a monte tutte le questioni sulla sicurezza, il distanziamento, eccetera. Non importa, l'importante è dare una rappresentazione di regolarità e di funzionalità, ma si tratta appunto di una rappresentazione che cozza con la realtà dei fatti. In particolare sulle questioni didattica a distanza, riavvio dell'anno scolastico, riavvio in sicurezza dell'anno scolastico, non c'è nulla di preciso. Questo è un governo che, peggio di quelli precedenti, pratica la politica dell'annuncio, che ha la doppia funzione: da un lato mette in moto una serie di mezze notizie, di gossip, eccetera, e quindi tiene le prime pagine dei giornali; dall'altro tasta il polso all'opinione pubblica, e soltanto dopo aver lanciato una serie di annunci si arriva in genere alla misura vera e propria, che in realtà fino adesso si sono dimostrate del tutto inefficaci. L'ipotesi sulla quale si stanno muovendo per l'anno prossimo è quella della scuola in parte in presenza, in parte a distanza. Per fare questo dovrebbero intervenire su materie che sono di carattere contrattuale, quindi su materie di carattere sindacale, che riguardano l'orario di lavoro, la distribuzione dello stesso, la durata l'impegno didattico dei docenti in termini di unità didattiche che si dovrebbero svolgere, l'impegno dei lavoratori della scuola, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, per effettuare tutte le operazioni di pulizia, messa in ordine, anche tutte le operazioni di segreteria o di tipo tecnico che comunque servono per mandare avanti la macchina. Tenete conto che la scuola è una macchina complessa, ci sono 8 milioni di studenti che ogni mattina si muovono per andare a scuola, e a questi si aggiunge 1 milione di personale circa. Quindi è nella nostra società l'istituzione sociale che ha un importante e un peso maggiore. Vederla trattare in questo modo fa venire il sangue agli occhi. Facevi giustamente notare che la scuola è stata oggetto di politiche e di tagli progressivi nel corso del tempo. Questo è un dato comune a tutti i servizi sociali del nostro paese. Pensate soltanto a quello che è successo negli ospedali e che la crisi sanitaria ha reso evidente, per esempio in Lombardia, in Piemonte, no? Posti letto che mancano, ospedali che sono stati chiusi, eccetera, eccetera. Beh, alla scuola ogni anno, rispetto alla media dei paesi più avanzati, è sottratto 1,5 punti del PIL, del prodotto interno lordo, cioè alla scuola mancano ogni anno, rispetto ad altri paesi come il nostro, Germania, Francia, eccetera, 16 miliardi.
Sì. Ah, tra l'altro è arrivata, rimettere
in sesto la macchina diventa complicato.
Guarda, è arrivato un messaggio da un ascoltatore che ci scrive: avrei voluto fare una domanda provocatoria del tipo: a quando un concorso per gli infermieri? Ma davanti a questa realtà per gli insegnanti mi viene da pensare che per gli infermieri è meglio non farlo. E poi si firma un eroe che non si sente un eroe ma uno sfruttato. Mi sembrava importante inserirla a questo punto, visto che, come dire, si connette con le cose che stavi dicendo. Riprendiamo pure il filo del discorso. Ecco, mi sembra che di fronte a tutto questo, tra l'altro, si parta dal presupposto che la didattica a distanza abbia funzionato magnificamente. Ora io ho raccolto un po' di testimonianze, ma sicuramente tu ne avrai raccolte molte di più. Soprattutto per la scuola primaria le cose non sono andate affatto bene, perché molte famiglie non avevano le connessioni, non avevano gli strumenti, non avevano i computer, avevano in casa 3-4 bambini e ragazzi che dovevano contendersi magari l'unico mezzo informatico per farlo. parla, insomma, moltissima gente è stata esclusa, e questo nonostante ci siano state persone che si sono date un grande affare per cercare di procurare computer, per avere un atteggiamento solidale anche in questo caso, ma sappiamo bene che la solidarietà è importante, ma non basta a coprire tutti i buchi che si aprono di fronte a una scelta di questo genere, che potrebbe essere tranquillamente evitata mettendo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, ma anche dei lavoratori della scuola, delle strutture che sono state chiuse, che potrebbero essere riaperte, e un maggior numero di insegnanti che, tra l'altro, avendo l'occasione finalmente di lavorare con delle classi meno affollate, potrebbero fare un lavoro migliore.
Ma sì, diciamo che la cosa più importante è quella che hai detto adesso, cioè avere a disposizione classi meno affollate. La didattica a distanza non è didattica, è un succedaneo della didattica. È l'uso di uno strumento che consente di fare una particolare e minore forma di didattica. La didattica a distanza nasce come rimedio a una situazione di emergenza, ma non può essere considerata didattica per tutti i problemi che tu hai messo in evidenza. Il primo fra questi è il fatto che, invece di rimuovere gli ostacoli alla formazione dell'individuo, così come diciamo dovrebbe essere impegnata la nostra scuola istituzione, seguendo il dettato costituzionale, approfondisce questi limiti, questi vincoli. Per le ragioni che hai appena detto, cioè a volte c'erano più ragazzini che dovevano utilizzare lo stesso dispositivo per connettersi, ma a volte se lo dovevano contendere anche con i genitori che intanto stavano facendo il telelavoro. La larghezza di banda disponibile per le trasmissioni che è necessaria per fare la didattica a distanza è presente soltanto nelle grandi città del nostro paese, perché il nostro governo da anni ha rinunciato ad avere un piano di sviluppo infrastrutturale serio. Quello che gli interessa sono grandi opere come il TAV, ma non gli interessa mettere realmente in comunicazione i cittadini, gli interessa mettere in moto situazioni nelle quali possa circolare tanto denaro pubblico in modo da renderlo il più in fretta possibile denaro privato in termini di profitto. Quindi la situazione è molto complessa, su questo bisogna essere chiari. La didattica a distanza può aver avuto in certe situazioni limitate una funzione di contatto tra la scuola e gli studenti, ma non può essere la didattica. Quindi bisogna riaprire le scuole, ma bisogna riaprirle in sicurezza, e bisogna approfittare di questa crisi per uscirne in una maniera positiva. Noi non possiamo più consentire che la scuola pubblica si svolga in aule con 30 allievi, con 28 allievi, dove è praticamente impossibile svolgere un lavoro proficuo, e la scuola si trasforma in un ambiente di contenimento delle nuove generazioni, soprattutto di quelle che frequentano i settori della scuola più disagiati, cioè le scuole tecniche, professionali, la formazione professionale e così via. Noi dobbiamo approfittare di questa cosa invece per fare un passo avanti alla scuola. Cioè dobbiamo cercare di impostare una didattica che si faccia per piccoli gruppi, nella quale la funzione dell'insegnante, la funzione della scuola come istituzione, svolga tutta la sua efficacia e quindi porti avanti la formazione dell'individuo, andando ben oltre la funzione di contenimento sociale che l'attuale ordinamento gli propone e gli offre come unica via praticabile. La scuola deve tornare ad avere una funzione di promozione dell'individuo e di promozione sociale. Dopodiché è una scommessa che cercheremo di affrontare, cercare di affrontare e di vincere in questo periodo, superando anche le difficoltà e le titubanze che ci propone.
Ecco, un'altra domanda che ti volevo fare è questa. In questi due mesi abbiamo assistito a una sorta di cortocircuito. I bambini a casa, i genitori, soprattutto se le donne, incentivati al telelavoro. Se da settembre dovesse esserci una fetta di bambini che a scuola non vanno ma sono a casa, ci sarebbe, come dire, un ulteriore elemento di femminilizzazione del lavoro a distanza, a questo punto non più tanto desiderato perché ti viene al riparo dalle possibilità di infezione sul posto di lavoro, ma trasformato in una sorta d'obbligo che, tra l'altro, come abbiamo visto in questi mesi, elude tutte le normative che erano state siglate nel 2017, quando venne introdotta un tentativo di regolamentazione del telelavoro, che fece sì, tra l'altro, che all'epoca ben pochi decidessero di andare in telelavoro, proprio perché senza una serie di garanzie rispetto all'orario di lavoro, all'assenza di cottimo, agli strumenti, alle tutele rispetto alla possibilità di infortunio, ecco, non diventava poi tanto desiderabile. Mentre adesso, come dire, le aziende cercano di approfittarne per tagliare sui costi degli uffici e delle strumentazioni, e quindi accelerano un processo che era già in atto e che, per quello che riguarda l'aspetto della scuola, come dire, si viene ad intersecare con i bambini a casa. Mi sembra un elemento sul quale potrebbe valere la pena riflettere.
No, vale la pena riflettere, è un elemento importantissimo, hai fatto bene a sottolineare questi aspetti. Allora io comincerei a togliere di mezzo l'aurea di modernità che circonda il telelavoro. Il lavoro a domicilio è una costante dello sviluppo capitalistico. Il lavoro a domicilio nasce con l'industria tessile, nasce con l'introduzione, diciamo così, di una situazione nella quale la prestazione lavorativa era formalmente autonoma ed in realtà era dipendente, e nasce con la situazione per cui non ci sono limiti all'orario di lavoro, perché il lavoro si svolge a cottimo, a produzione, cioè tanto produci, tanto guadagni. Sono tutti pericoli che erano ben presenti quando è stata introdotta la possibilità del telelavoro. Infatti nel nostro ordinamento il telelavoro si può svolgere soltanto su richiesta del dipendente. La condizione attuale sfonda questi limiti. C'è il rischio che il telelavoro diventi una possibilità concreta per gran parte del lavoro dipendente, soprattutto laddove si svolge lavoro d'ufficio, lavoro di cura e così via. E questo è un problema serio dal punto di vista delle differenze di genere, perché le aggrava in maniera drammatica. Non sono io a dover fare questo discorso, meglio lo posso fare come persona che ha un interesse sociale, ma essendo un maschio, diciamo, non sono quello forse più indicato, ma è un pericolo che voglio sottolineare. Il telelavoro finirebbe per diventare, per gran parte della forza lavoro femminile, una trappola nella quale si associa al lavoro a domicilio anche la cura della famiglia, e quindi si precipita in una condizione temporale che abbiamo ritenuto superata nel corso di questi anni. È un pericolo assolutamente da tenere presente e da evitare, così come è un pericolo il fatto che il lavoro a domicilio impedisce la socializzazione della condizione lavorativa, impedisce la capacità di organizzazione dei lavoratori, impedisce quello che è la loro unica possibilità di confrontarsi con la forza del padronato organizzato, cioè la possibilità di organizzarsi in quanto lavoratori e fare fronte unito contro il padrone che hanno. Se tu sei nella tua casa, questa possibilità si riduce in maniera drammatica. Ed è un dato costitutivo dell'organizzazione del lavoro del nostro tempo, no? Tenete conto, per esempio, del fatto che anche là dove ci sono maggiori concentrazioni di lavoratori, la divisione al loro interno è ottenuta attraverso il sistema degli appalti e dei subappalti, che formalmente lega quei gruppi di lavoratori diversi a padronati, a forme di padronato diverso, e quindi non li accomuna in una stessa condizione, dentro la stessa fabbrica o dentro lo stesso luogo di lavoro, dentro lo stesso magazzino Amazon c'è personale dipendente che risponde a cooperative, a strutture di servizio, a dipendente diretto dell'azienda e così via, e questo impedisce la capacità di organizzazione dei lavoratori. Il lavoro quindi da questo punto di vista è una trappola. Nella scuola ha una caratteristica un po' particolare. perché telelavoro più teledidattica diventano, diciamo, una modalità di estrazione della, di quella che è la ricchezza del lavoro dell'insegnante, cioè la sua capacità inventiva, la sua capacità propositiva, la sua capacità di rappresentare, diciamo, la conoscenza in forme diverse, consente che questa conoscenza venga oggettivata in materiali che sono magari depositati da qualche parte, sono i file, sono le registrazioni delle lezioni, sono i compiti proposti e così via, e possono essere utilizzati indifferentemente da chiunque. Quindi rende la
e magari peggio
la
sono anche
lavorativa,
come dire, le ricette preconfezionate dai vari gestori delle reti attraverso le quali viene realizzata, come dire, la connessione. Parlo di Google. Google aveva pronto da anni, voglio dire, il pacchetto scuola a distanza, non aveva ancora trovato l'occasione di venderlo, invece adesso lo sta facendo su scala planetaria e con una certa anche tendenza all'adeguamento. Una compagna che insegna in un liceo di Livorno mi diceva che una parte dei suoi colleghi erano fin troppo contenti di prendere il pacchetto Google e di stare lì tranquilli a fare un accidente. Lei è un manipolo, per fortuna, significativo di altri insegnanti, ovviamente si sono opposti alla googolizzazione dei ragazzi, e gli stessi ragazzi, essendo già in un'età, come dire, più matura, non hanno gradito. Però come dire, è un problema, ed è un problema nel quale tra l'altro si rischia di svuotare la stessa funzione docente, nel rendere il docente fisico inessenziale, non soltanto perché è legato alla macchina, ma perché in prospettiva sostituibile dai programmi inseriti nella macchina stessa.
Beh sì, questa è una prospettiva di più lungo periodo, medio-lungo periodo, però è una prospettiva che la situazione attuale lascia intravedere come il pericolo vero. La penetrazione delle multinazionali della conoscenza è stata molto forte nella scuola, ha trovato terreno fertile nel ventre molle della burocrazia che guida la nostra istituzione. I capi di istituto sono stati ben contenti di avere queste possibilità immediatamente disponibili e le hanno subito proposte, in moltissimi casi imposte ai loro docenti, o hanno tentato di farlo. Noi abbiamo ovviamente contrastato questa tendenza. Adesso, per esempio, a Torino stiamo difendendo diversi colleghi da imposizioni di questo tipo che vincolano la libertà di insegnamento, che fortunatamente è ancora sancita dalla Costituzione. Però questa è la situazione di fatto. Il problema è anche che molti dei nostri colleghi non si rendono di fronte alla facilitazione del loro lavoro, non si rendono conto del pericolo a cui si va incontro. E questo è anche comprensibile, perché insomma in questi mesi molti insegnanti hanno dovuto affrontare una situazione del tutto imprevedibile, del tutto imprevista, che li ha posti in condizioni di seria difficoltà dal punto di vista lavorativo. Detto questo, il compito di un'organizzazione sindacale come quella che io rappresento è sostanzialmente di solleticare la curiosità e la critica rispetto alle cose che avvengono, e introdurre, diciamo, un punto di vista eterodosso rispetto a quello dell'amministrazione. Da questo punto di vista non smetteremo di fare il nostro lavoro e rivendicheremo con forza la necessità di fare scuola davvero, evitando le trappole delle multinazionali e della scuola a distanza, evitando che la scuola diventi semplicemente una produzione di conoscenza gestibile da chiunque. Prova tu ad immaginare l'orrore che potrebbe essere una produzione di conoscenza centralizzata, gestita da una o più enti che distribuiscono questa conoscenza su tutta la popolazione scolastica.
Beh, io credo che sia stato
che distopia orribile.
Credo che sia stato meglio aver avuto qualche pessimo insegnante, mi è capitato che essere stata googolizzata. Esatto. Dal pessimo insegnante potevo anche difendermi dalla googolizzazione di tutto, come dire, quello che mi insegnavano, decisamente meno. E dire che si stava meglio quando si stava peggio, e quando sono andata a scuola io non si stava per niente
bene.
Non è
un richiamo al passato, è un richiamo alla necessità che le persone, i singoli individui, siano in grado di gestire i propri problemi.
La mia era una battuta, cioè, insomma, certo. Mi sembra un po' triste fare questo tipo di dichiarazioni. Avete delle iniziative in ballo?
Sì, siamo stati in piazza il 23 insieme a molte scuole, a molta gente della scuola in molte città d'Italia. Saremo di nuovo in piazza il 28 su un'iniziativa che abbiamo promosso come CUP Scuola Università Ricerca, Federazione di Torino, qui a Torino in piazza Castello alle 10 ci troviamo per rivendicare appunto una scuola più a misura umana, una scuola nella quale gli studenti abbiano lo spazio che meritano, gli insegnanti abbiano la considerazione che meritano, il personale scolastico non venga trattato come i paria del settore della formazione, ma riceva anch'esso il riconoscimento che merita, e soprattutto per fare in modo che questa farsa che si consuma alle spalle dei supplenti precari da anni finisca e sia restituita dignità all'intera categoria. Quindi giovedì 28 alle ore 10 in piazza Castello.
Benissimo, ricorderemo l'appuntamento. Io ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
Grazie a voi per lo spazio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, alla prossima occasione.
Ciao. Ciao.